Dal profondo dei nostri cuori, sapere che tu ci hai dato il privilegio di riunirci di nuovo per servire nel nome di quel Figlio tanto amato che tu hai mandato sulla terra affinché ci riscattasse dalla vita di peccato ad una vita di servizio per Lui. Ti chiediamo, caro Dio, di perdonarci delle nostre mancanze e di tutte le cose che abbiamo fatto o detto o anche pensato che sarebbero contrarie alla Tua volontà. Chiediamo perdono e vogliamo pregare, Signore, che i nostri cuori siano in condizione ora di ricevere Cristo nelle nostre vite tramite la predicazione della parola, dandoci fede per credere stasera per un grande estremo servizio di guarigione affinché tutti i bisognosi siano guariti. Ascolta le preghiere del tuo popolo e possiamo aver comunione sulla parola, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio. Amen. Potete sedervi. Siamo solo un po' in ritardo stasera e il programma è stato un po' lungo. Domani sera cercheremo di essere puntuali, se possibile. Ora, domani sera c'è il servizio di conclusione nell'edificio e davanti ho letto, arrivando che questa sera fosse l'ultima sera, ma domani sera sarà l'ultima sera. E se il Signore vuole, domani sera voglio predicare sull'argomento le porte dentro la porta. E forse il messaggio inizierà verso le 8 di domani sera, concedendo circa mezz'ora per i preliminari e così via. Ed ora voglio anche annunciare che questa sera sarà l'ultima volta che sarete in grado di prendere i libri, le foto o i nastri della riunione. I miei amici e collaboratori Leo Mercier e Jean Goard saranno al chiosco con i libri e le foto ed anche i nastri. Quindi ricordate, questa è l'ultima volta, non vendiamo la domenica, noi l'ho resa una pratica, se lo fate va bene, questo sta tra voi e il Signore, ma io non vendo niente la domenica. E poi voglio anche annunciare che domani pomeriggio ai servizi pomeridiani sarà il momento in cui verranno distribuiti i biglietti di preghiera. L'auditorium qui sarà affittato da un altro gruppo domani pomeriggio. I servizi saranno tenuti in un teatro giù in città, cosa che suppongo abbiano già annunciato. Non conosco il nome del posto. Ma là è dove i biglietti di preghiera saranno distribuiti, dalle 2:30 fino alle 3:30 di domani pomeriggio, perché torneremo appena in tempo, quando puliranno l'edificio, così da poter tornare qui, in questo auditorium domani sera. Siate certi di ricordare queste cose. E ora, naturalmente, molti di voi, suppongo, saranno fuori ai vostri servizi. Ora, quello è il vostro posto di dovere. Noi non cerchiamo mai di chiamare un cristiano dalla sua chiesa, quando la sua chiesa è aperta. Ma se siete malati e avete bisogno di guarigione, sono sicuro che se parlerete al vostro pastore, egli vi scuserà domani sera se state venendo affinché si preghi. Sono sicuro che egli mostrerà abbastanza cortesia verso di voi e verso la causa. Ed ora stasera vorrei leggere solo per un breve messaggio una scrittura che si trova nel Vangelo di San Matteo, il 17° capitolo, e solo alcuni versetti come testo, o meglio, per un contesto. Sei giorni appresso, Gesù prese seco Pietro e Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato in loro presenza, e la sua faccia risplende come il sole, e i suoi abiti candidi come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che ragionavano con lui. E Pietro fece motto a Gesù e gli disse: Signore, ehi, è bene che noi stiamo qui. Se tu vuoi, facciamo qui tre tabernacoli, uno a te, uno a Mosè ed uno ad Elia. Mentre egli parlava ancora, ecco, una nuvola lucida li adombrò. Ed ecco, una voce venne dalla nuvola dicendo: questo è il mio diletto figliolo, in cui ho preso il mio compiacimento. Ascoltatelo! E per un testo voglio prendere queste ultime tre parole. Ascoltatelo! Avevo qualcos'altro sul mio cuore per il messaggio di oggi pomeriggio, ma noi, iniziando tardi, il che lo lascerò giusto per qualche altra volta. Ascoltatelo! Sapete, forse questa scrittura è stata letta da decine di migliaia di persone da quando è stata scritta. Ed ogni volta che la leggete, imparate qualcosa di nuovo, perché è la parola dell'Eterno Dio. Se vi scrivessi una lettera, lo apprezzereste. Se ne scriveste una a me, io l'apprezzerei. Ma non appena l'abbiate letta e il messaggio di essa per voi, o io avessi letto il vostro, questo forse preciserebbe il valore della lettera. Se la teneste per farla leggere ai vostri figli o a qualcun altro, non significherebbe molto. E dopo che ve ne foste andati, non significherebbe più nulla, non più. Ma non è così con la parola di Dio. Non è stata data per qualche individuo, ma per ogni individuo. Le mie parole non sono ispirate. La parola di Dio è ispirata. E lungo tutte le epoche, ogni persona che legge la parola di Dio ottiene una benedizione dal leggerla, ed essa fa qualcosa per voi. Vi porta in più stretta comunione con Dio. Gesù disse: sta scritto che l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. L'anima di un uomo vive della parola di Dio. Essa lo rafforza, l'uomo interiore. E ci fa sentire bene sapere che le nostre anime possono nutrirsi delle buone cose che Dio ci ha scritto. È la sua lettera alla sua Chiesa. Ed è così ispiratrice mentre leggiamo. Ci fa qualcosa che nient'altro fa. Ora, in questo caso di cui stiamo leggendo stasera, Dio si stava preparando a fare qualcosa. E di solito, prima che Dio si prepari a fare qualcosa, o dovrei dire, prima che Egli faccia qualcosa, Egli lo fa sempre comprendere. O dà un avvertimento, o dà una testimonianza di qualcosa che sta per fare. E Dio viene trovato nel consiglio di uomini, una volta con 500, una volta con 70, tre e persino una persona. Ecco perché possiamo avere una tale consolazione, sapendo che non importa dove siamo o in quale condizione siamo, una parola porterà la sua presenza a noi. Ovunque due o tre siano riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Quella era la promessa divina del Figlio del Dio vivente, incontrandosi con noi. Ed ora, in questa occasione, egli stava prendendo il testimone ufficiale. Egli prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. E mi piace sempre pensare a quei tre, poiché di solito quei tre si trovano con Gesù. Quando egli andò a risuscitare la figlia di Jairo, troviamo che prese Pietro, Giacomo e Giovanni. Questo potrebbe non essere vero, ma mi fa sentire bene pensare questo: Pietro, fede, e Giacomo, speranza, e Giovanni, carità, speranza, fede e carità. Ed egli li stava portando su in quello che noi chiamiamo Monte della Trasfigurazione. Ma Pietro si riferì adesso più tardi come se fosse il Monte Santo. Non credo che intendesse che il monte fosse santo, ma era il Santo Dio sul monte ciò che lo rendeva santo. Io non credo che ci sia una Chiesa santa. Io credo che sia lo Spirito Santo nella Chiesa ad essere santo. Non è un uomo santo, è lo Spirito Santo nell'uomo, è la parte santa. E il monte era solo un altro cumulo di terra che il Dio Santo aveva creato. Ed egli li prese in disparte e salì sul monte tre uomini. E tre è una conferma nell'Antico Testamento. Sulla bocca di due o tre testimoni sia stabilita ogni parola. E poi ci furono tre che vennero dalla gloria. C'erano Mosè, Eliseo e Gesù. Dio, questo evento stava per essere così grande che sia il cielo che la terra dovevano esserne testimoni. Oh, deve essere stato qualcosa di eccezionale. Non trovate Dio che gironzola come facciamo noi i suoi figli, ma ogni parola ha un significato. Ogni passo che il Figlio di Dio fece aveva un significato. In ogni cosa egli disse, egli soddisfò il Padre. Non sarebbe grande se la sua Chiesa potesse dire la stessa cosa. Io faccio sempre quello, ciò che piace al Padre. Suppongo che se chiedesse a questa Chiesa stasera, o a questa porzione di Chiesa, quanti potrebbero alzare la mano e dire, io faccio sempre quello, ciò che piace al Padre? Se foste onesti con voi stessi, non ci sarebbe una mano nell'edificio che si alzerebbe, perché noi non lo facciamo. Ma Gesù lo fece. Dio stava mostrando qualcosa qui, secondo il mio modo di pensare. Ora so che questi ministri dietro di me potrebbero chiedersi perché in simbolo stava mostrando la seconda venuta di Cristo. Questo è il vero modo di affrontarlo, perché mostrava in primo luogo Gesù glorificato, in secondo luogo il messaggio ai giudei che saranno i due profeti di Apocalisse 11, Mosè ed Elia, e quando volsero lo sguardo videro solo Gesù. Ma la parola di Dio è così ispiratrice che l'intera Bibbia si lega insieme su ogni parola. Potete predicare la seconda venuta, potete predicare la guarigione divina, potete predicare la risurrezione o in qualsiasi punto della Bibbia, da qualsiasi posto nella Bibbia, mostratemi un altro libro che possa produrre questo. Non è stato scritto. Ma lo porterò su un'altra fase della scrittura. Dio non ha mai chiesto ad un uomo di fare qualcosa che egli stesso non farebbe. Ecco perché quando Dio pronunciò la morte sulla razza umana a causa delle trasgressioni, Dio dovette diventare carne e dimorare in mezzo a noi per morire per pagare quella pena. Egli non poteva morire come Dio immortale, perché non c'è morte dove egli dimora. Così Dio dovette essere fatto carne per poter gustare la morte. Ecco perché egli dovette morire per salvarci dai nostri peccati. Egli prese anche le nostre infermità e le portò. E noi qui vediamo che egli stava posizionando un figlio in prefigurazione nelle vecchie scritture. Ora, se noterete nella versione di Re Giacomo, trovate molte scritture che vi lasciano perplessi. Per esempio Giacomo, ebbene dico Giovanni 14, è una valida, dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Non suona un po' strano? Nella casa del Padre mio, una piccola casa, ci sono molte grandi dimore in una casa. Penso sia stato Moffat, se non mi sbaglio, ma la traduzione che diede era più ridicola di quella. Disse: nel condominio del Padre mio ci sono molti appartamenti, come se andassimo là per affittare uno degli appartamenti di Dio per viverci. Nessuna delle due cose è giusta. Nella traduzione originale dice: nel regno del Padre mio ci sono molti palazzi. Ma nella Re Giacomo, poiché i traduttori la stavano traducendo per il re, la stavano traducendo in modo che gli inglesi lo capissero. Ora il padre era il re e il suo dominio era la sua casa, ed egli era un padre su tutta questa casa, e questo è davvero scritturale. Nell'Antico Testamento un padre possedeva una grande porzione di terreno ed egli pagava dei servi tutto intorno, piccole dimore, case o tende che vegliavano sul suo gregge. Ora, quando nasceva un figlio in questa casa, il padre non aveva tempo per prendersi cura del figlio come avrebbe dovuto. Così andava e assumeva un tutore o uno che tirasse su, qualcuno che educasse il bambino. Ora, ecco dove penso che la Chiesa Pentecostale abbia fatto il suo errore.
When that son was born into the family, he was a
Quando quel figlio nasceva nella famiglia, era un figlio alla nascita, ma la sua eredità non era ancora determinata, dipendeva dal suo carattere. Così pur essendo un figlio, e se era un figlio disobbediente, non avrebbe ereditato nulla, ma comunque era un figlio. Ma se era un figlio obbediente, era erede di tutte le cose. E ci è stato insegnato, non solo attraverso i regni pentecostali, ma attraverso il gruppo della santità e i battisti e quant'altro, che quando siamo nati di nuovo, siamo figli di Dio. Questo è vero, ma questo, tuttavia, è solo l'inizio. Allora è il vostro carattere da allora in poi ciò che fa la differenza. E il padre, per essere sicuro che suo figlio avesse la migliore opportunità che potesse avere, cercava un uomo che fosse capace di prendersi cura di quel figlio. Ora, non avrebbe preso un uomo che fosse proprio, volesse una, come diremmo, una pacca sulla spalla. Avrebbe preso un uomo che fosse onesto e avrebbe portato giusti resoconti della disciplina di questo figlio. E se un uomo terreno pensava così riguardo al suo figlio terreno, che ne è del padre riguardo a suo figlio, la Chiesa? Il padre cerca proprio il miglior educatore che potesse per la Chiesa. E quello non era un arcivescovo, e nemmeno un papa o un supervisore generale. Era lo Spirito Santo che fu dato per guidare e per educare la Chiesa. Gli uomini di questa terra si contorceranno e si dimeneranno e imbroglieranno ed ogni altra cosa per ottenere solo un piccolo compito maggiore nella Chiesa. Dio lo sapeva, così non l'avrebbe affidato nelle mani di un uomo. Non importa quanto santo egli affermi di essere. Dio lo affidò al benedetto Spirito Santo, ed egli è il maestro e l'educatore della Chiesa, ed egli porterà un corretto rapporto al Padre. Ora, se quest'uomo, essendo giusto e onesto, e il figlio era nella sua custodia, per istruirlo, per educarlo a rispettare suo padre, per svolgere il compito che il padre aveva stabilito per lui. Egli doveva occuparsi degli affari del padre. Ma cosa succedeva se lui diventava semplicemente un tipo di ragazzo furfante a cui non importava? Qualcosa come quello che abbiamo in giro per le nostre strade stasera. Fumare sigarette e bere e sale da biliardo e piccole feste rock and roll e così via. E tuttavia con i loro nomi sul registro di chiesa. Oh, è davvero difficile comprendere come un uomo possa chiamarsi servitore del Signore e indulgia in cose come quella. E ancora, cosa pensate che pensasse il tutore quando doveva presentarsi davanti al padre arrossendo in volto, e il padre che si aspettava di sentire le notizie? Come sta progredendo mio figlio? E il tutore con la testa nella vergogna? Oh, non è molto bravo. Come il padre deve cambiare la sua espressione. Che problema ha mio figlio? Ebbene, semplicemente non vuole ascoltare. Lui è fuori con un gruppo, correndo in giro tutto il tempo. E se il tutore si preoccupava di venire davanti a quel padre, cosa fa lo Spirito Santo stasera quando sta davanti a Dio, il Padre, per riportare le condizioni della Chiesa davanti a Lui? Ed egli deve venire e dire che loro che sono tuoi figli, che hanno ricevuto il tuo Spirito e sono nati di nuovo, stanno litigando e combattendo uno con l'altro. Non c'è alcuna cooperazione fra loro. Non cooperano neanche abbastanza da avere un risveglio in città. Come pensate che si senta il benedetto Spirito Santo quando egli deve portare un tale messaggio davanti al Padre? O hanno tracciato i loro confini denominazionali così stretti? Se i pentecostali hanno qualcosa a che fare con ciò, noi battisti non avremo niente a che fare. E se i metodisti ce l'hanno, i battisti non avranno niente a che fare con ciò. Che vergogna! Chi è il metodista? Chi è il battista? O chi sono i pentecostali? Non siamo tutti soltanto 1,80 metri di terra? I mortali nati qui vengono dalla polvere e qualche rotazione del sole e torniamo indietro e poi pensiamo di essere qualcuno. Oh, un tale giorno! Tutti devono imitare, perfino voi, uno cerca di imitare l'altro. Voi, protestanti, eravate soliti avere un bel legame stretto nella vostra chiesa, ma avete scoperto che i cattolici possono andare a spettacoli e balli ed ogni cosa, e voi volete comportarvi come loro. E voi donne pentecostali e donne della santità che eravate solite vestirvi e comportarvi bene, avete scoperto che i battisti hanno iniziato a vestirsi come il mondo e vi comportate come loro. Sapete che questa è la verità. O avete una mentalità così denominazionale, così mondana, e siete arrivati al punto che la Chiesa non è altro che una loggia. Cosa succederebbe se il presidente degli Stati Uniti venisse a Chattanooga? I politici avrebbero più rispetto per il presidente che i cristiani per Gesù Cristo. Se il presidente degli Stati Uniti venisse in questa città, i politici metterebbero bandiera ad ogni angolo, festoni lungo le strade e lo accoglierebbero con una banda e farebbero tutto ciò che potrebbero e si svuoterebbero le tasche. E cosa potrebbe fare il presidente? Chiedere loro qualcosa, il loro sostegno nella prossima campagna. Oh, benedetto sia il nome del Signore! Cristo può passare per la città per portarvi la salvezza e la guarigione divina e voi lo spingete in un angolo da qualche parte. Cosa pensate che pensi lo Spirito Santo quando deve portare questo davanti al Padre? Quando la preghiera di Gesù era che voi foste uno e ora siete 669 diverse denominazioni. Cosa fa sì che lo Spirito Santo arrossisca nella presenza del Padre? Non riusciamo nemmeno a riunirci abbastanza lungo da avere un piccolo risveglio in città. E poi ci aspettiamo di andare a casa in cielo un giorno. Ci aspettiamo che Cristo riversi tutti e nove i doni spirituali in mezzo a noi. Come può farlo se non può nemmeno fidarsi di voi per l'essere membri? Lascerete che ci sia una piccola divergenza nella Chiesa e prenderete la vostra carta e ve ne andrete in un'altra. Sì, figli e figlie di Dio. Cosa pensa il tutore nella presenza del Padre? E il Padre può mandare il suo testimone, il suo spirito, e mostrarsi vivente, mostrarsi alle persone tramite la parola, tramite segni, tramite prodigi, e le persone hanno una mentalità così carnale al punto che a loro non importa.
Oh,
in che condizione è finita la Chiesa così carnale. E il Padre ci manda la sua bontà e noi la rifiutiamo continuamente. Alla fine il tutore viene e dice: non c'è più niente che io sappia fare con quel figlio. L'ho provato per 40 anni e ancora è proprio arrogante. Tutto quello che vogliono seguire è qualche credo fatto dall'uomo, qualche dogma, qualche determinato modo di essere battezzati o qualche piccolo ismo. E non sanno nulla dell'amore di Dio che è diffuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Le loro vite lo dimostrano. Cosa deve pensare lo Spirito Santo nella presenza del Padre? Se siete figli di Dio, allora voi siete, avete la natura di Dio. Dio ha mandato suo figlio per tutto il corpo, tutta la Chiesa. Perché ci tiriamo in un angolo? Dio è santo e voi vi comportate in modo mondano, vi vestite in modo mondano, parlate in modo mondano, dite barzellette sporche, fumate sigarette, fate una piccola bevuta in compagnia e vi definite cristiani. Vergognatevi! Come possiamo sfuggire all'ira della dannazione di Dio agendo così? Quindi, quando lo Spirito Santo sale davanti al Padre e deve portare un tale messaggio, potremmo rimanere più a lungo, ma il tempo non lo permette. Allora, cosa succede se il figlio è obbediente? Ora ecco il modo in cui Dio lo compie. Dio non ha mai trattato, né mai lo farà, con una determinata organizzazione. Dio tratta con gli individui. Questo è corretto. Non c'è mai stato un uomo mandato da Dio ad un'organizzazione. Investigate le scritture. Non c'è mai stato un uomo mandato da Dio che le organizzazioni non abbiano rifiutato. L'uomo sta da solo nella presenza di Dio per rendere conto della propria vita. Egli non tratta, io non ho niente contro le organizzazioni. Le organizzazioni vanno bene se non tirano steccati e dicono: questi siamo noi e il resto di voi non ne fa parte. Le organizzazioni vanno bene, ma dovete aver comunione con gli altri. E noi non siamo qui per edificare un'organizzazione, ma siamo qui per edificare un principio, e quel principio è Cristo. Ora, guardate proprio la condizione. Allora troviamo, se il padre allora sa che quel figlio è disubbidiente, non c'è niente che lui possa fare al riguardo. Ma cosa succede se il figlio è obbediente e se il tutore viene dal padre e dice: oh, signore, voglio dirle qualcosa il mio cuore è pieno di gioia. Sì, dice il padre. Come sta progredendo mio figlio? Oh, lui è proprio, scusate l'espressione ora, ma come diremmo noi, tale e quale al padre. Lui è proprio come suo padre. Ama le cose che il padre ama. Fa le cose che piacciono al padre. Oh, non sarebbe questo un messaggio da portare davanti al padre? Lo Spirito Santo non si rallegrerebbe stasera di portare quel messaggio davanti al padre di tutto questo pubblico di persone? Gli piacerebbe farlo. Allora il padre naturalmente diventerebbe orgoglioso e direbbe: quello è mio figlio, lo amo, e un giorno egli erediterà tutte le cose che ho, saranno sue, poiché è un figlio affidabile, lui avrà tutte le cose. Ora, se era un figlio fidato, arrivava un certo giorno. Ora, voglio che ascoltiate molto attentamente. Arrivava un certo momento nella vita di quel giovane, dopo che diventava idoneo, dopo essere stato ben preparato e diventato di una certa età, c'era un momento in cui il padre adottava il figlio che aveva dato alla luce nella propria famiglia. Quello era il posizionamento di un figlio. Per voi, ministri, lo stesso figlio che nasceva nella famiglia doveva essere posizionato nella famiglia. O doveva essere la legge dell'adozione, come ne parla Paolo in Efesini 1:5, che noi eravamo predestinati ad essere l'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo. Dio, prima della fondazione del mondo, conosceva ogni figlio che avrebbe avuto. Ed egli non ha mai mandato Gesù solo per venire giù e morire, pensando che qualcuno avrebbe avuto pietà di lui. Io non gestirei il mio ufficio così. Voi non gestireste il vostro in quel modo. E Dio non gestisce il suo in quel modo. Egli venne per salvare coloro che lui, per preconoscenza, sapeva che sarebbero stati salvati. Egli vide la loro condizione e conosceva la brama del loro cuore prima che il mondo mai iniziasse. Ed egli venne per salvare quelli. Egli mandò Gesù, una propiziazione per i nostri peccati, non volendo egli che alcuno perisca, ma egli sapeva chi sarebbe perito fin dal principio. Se non lo sapesse, egli non era Dio. Ora, notate, quando questo figlio veniva portato fuori per strada, in un luogo pubblico, e gli veniva messa addosso una bella veste davanti al pubblico, e poi c'era una cerimonia di adozione. E questo figlio veniva adottato nella famiglia, e dopo essere stato adottato nella famiglia, era erede di tutte le cose e in possesso di tutte le cose. Oh, Chiesa, non vedi dove hai fatto il tuo errore? Tu sei nata di nuovo, ma stai perdendo tempo nel mondo e nelle cose del mondo, e Dio non può mettere fiducia in te. Questa è la ragione per cui i grandi doni non sono nella battista, metodista, presbiteriana, pentecostale e così via, è a causa del carattere della Chiesa. Non è stato gradito al Padre. So che questo è duro, ma è la verità. Lasciate che la grande Chiesa di Dio riscattata si raddrizzi e ricominci a credere in Dio come dovrebbe e a vivere come dovrebbe. Vedrete Dio entrare in scena con tutto ciò che gli ha promesso. è giusto. Abbattete le barriere ed entrate e siate, abbiate comunione e ragionate e amate e predicate e servite il Signore e vedrete cosa accadrà. Provato dal tempo, il cristiano deve essere messo alla prova. Ogni figlio che viene a Dio deve ricevere prima figlio addestrato, provato. Quando si inizia a costruire un edificio, si mette alla prova il materiale che si usa in ciò. Quando la grande diga fu costruita intorno a Jeffersonville, per l'inondazione hanno messo alla prova ogni grammo di terra che andava nella diga per vedere se avrebbe retto le acque. E Dio mette alla prova i suoi figli con prove, problemi e tribolazioni per scoprire se sono veramente suoi figli. La Bibbia disse, se non possiamo sopportare il castigo, allora siamo figli illegittimi e non figli di Dio. Notate ora, poi, quando venne il tempo della prova ed essi poterono superare la prova. Amo quel vecchio cantico che la gente era solita cantare. Attraverso molti pericoli, fatiche, insidie, sono già passato. È stata la grazia a portarmi al sicuro finora. E la grazia mi porterà avanti. E poi, quando il figlio riceveva l'ordinanza dell'adozione, direi così, il suo nome valeva tanto quanto quello di suo padre sull'assegno. Aveva tutto ciò che desiderava. Egli era un comprovato figlio del Dio vivente, testato, collaudato e vero. Poi ebbe, questo è ciò che Gesù passò. Erano sul monte della trasfigurazione, era stato tentato al pozzo, era stato tentato in cima al tempio, egli era stato tentato quando il diavolo gli disse di fare un miracolo. Tutte le tentazioni aveva provato che egli era un vero, reale figlio di Dio. E Dio l'avrebbe posto in posizione in ciò che egli era veramente. E poi sul monte quel giorno, il monte della trasfigurazione, erano là a parlare e all'improvviso scese una nuvola dai cieli ed egli fu glorificato in loro presenza. E le sue vesti brillarono come la luce. Vedete la veste di riconoscimento che il padre gli aveva dato? Egli aveva tre testimoni terreni e tre testimoni celesti che guardavano questo. E quando lo fece, egli mise la veste su di lui, la veste glorificata. E poi, naturalmente, Pietro, come fanno gli uomini quando viene compiuto il soprannaturale, diventarono tutti entusiasti. Sapete, il Signore può mandare un piccolo risveglio come nel giorno metodista, come nel giorno luterano o nel giorno pentecostale. Egli può mandare un piccolo risveglio e tutti diventano entusiasti. Invece di stare fermi, tutti vogliono essere questo o quello. Ci fu una moltitudine mista che uscì con Mosè. Il soprannaturale era stato compiuto e una moltitudine mista seguì. Stavo leggendo una storia su Martin Lutero e diceva, non era un segreto o non era una cosa strana come Lutero potesse protestare contro la Chiesa Cattolica e passarla liscia. Ma come Lutero potesse tenere il suo capo sopra tutto il fanatismo che seguì il suo risveglio? Ecco com'è stato ogni volta. E Pietro si entusiasmò e disse, Signore, è stata una grande cosa essere qui. Quindi costruiamoci delle denominazioni. Costruiamo tre tabernacoli qui. Ne avremo uno per quelli che sono sabbatisti, che vogliono osservare il giorno sabbatico, e i legalisti. E ne costruiremo un altro per Permo, uno per Mosè, e noi costruiremo un altro per quelli che vogliono osservare la parola dei profeti, e avremo una denominazione a loro seguito. E disse, poi costruiremo un tabernacolo per te, per quelli che vogliono venire e adorare con te. Non è proprio il simbolo delle persone che siamo noi ancora oggi? Tutti entusiasmati. Quando la benedizione pentecostale scese sulla terza riforma, per prima cosa organizzarono le assemblee di Dio. E dopo ciò essi organizzarono la UNITA, o la PA di UC, la PA di V, la Chiesa di Dio, la Chiesa della Profezia. Oh, misericordia! Al punto che ce ne sono centinaia quasi. Tutti vogliono costruire una denominazione. Pietro disse, vi dirò una cosa, quelli che vogliono servire la legge, lasciamo che la servano. Sono contento che sia avvenuto qualcosa prima che potesse finire di parlare. Guardate cosa disse la Bibbia. E mentre ancora parlava, Dio lo stroncò sul nascere. Guardate nelle vostre scritture il quinto versetto. Mentre egli ancora parlava, una nuvola li adombrò. Dopo egli ancora parlava, una voce disse, questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Ora metodisti, battisti, presbiteriani, chiesa di Dio, assemblee, tutti voi, ascoltate questo. Questo è il mio amato figlio che ha pregato che voi possiate essere uno. Ascoltatelo! Dio condannò la cosa dal principio. Questo è duro, ma è la verità. Dio non ha mai mandato un uomo a costruire un'organizzazione. Egli non l'ha mai mandato per costruire una chiesa. Egli ha mandato un uomo per predicare il Vangelo, e la predicazione del Vangelo è dimostrare lo Spirito Santo in tutto il mondo. Poiché egli disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome essi costruiranno chiese, organizzazioni, scuole, insegneranno teologia. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, guariranno i malati, faranno ogni segno e prodigio. Cosa che la predicazione del Vangelo avrebbe prodotto solo per quella generazione? Andate in tutto il mondo, questi segni li accompagneranno in tutto il mondo. Finché il Vangelo durerà, i segni l'avrebbero seguito. Ecco dove gli commissionò, sfido chiunque a dire o mostrarmi la scrittura dove egli l'abbia mai tolto alla sua chiesa. Ma noi facciamo proprio viceversa. Vedete dove siamo tutti impantanati? Scusate l'espressione, ma è comunque vero. Le ruote delle potenze dei regni di Dio non possono girare perché abbiamo del vecchio fangoso sporco grasso per assi che là è fuori posto. Quello di cui abbiamo bisogno stasera è un lavaggio tramite il lavaggio della parola e la potenza dello Spirito Santo che torni nella Chiesa per far girare le ruote dell'economia di Dio. Non cunei e cacciavite bullonie per intasarla. Noi abbiamo bisogno di un lavaggio attraverso la parola, il lavacro, le acque di separazione, purificanti. E ciò che questa non è acqua naturale. Le acque di separazione non erano affatto acqua. Era la cenere di una giovenca che era stata uccisa e posta all'esterno con il suo sangue spruzzato 7 volte sopra la porta. Esodo 19. Notate, allora vedete dove siamo arrivati. Poi questa grande chiesa, quando disse costruiamone una che tutti quelli che vogliono osservare il giorno sabbatico, che non vogliono mangiare carne, costruiamone uno per quello. Prendiamo Mosè e la sua legge. Sono contento che gli abbia distolto i nostri occhi da Mosè. Cosa potevo fare la legge per voi? La Bibbia disse nessuno viene salvato dalla legge. Non importa quanto siate buoni, non importa quanto viviate bene, non potete essere salvati dalla legge. Siete salvati per grazia, e questo non da voi stessi, ma è la bontà di Dio verso di voi. La legge era un poliziotto. La legge vi metteva in prigione, ma la legge non aveva redenzione per tirarvi fuori. Cristo ha la redenzione. La legge dice che siete un peccatore. Cristo disse, sono venuto per salvarvi. Sono contento che egli abbia voltato la testa dalla legge. E i profeti? Che dire di Elia? Cosa significava lui? Lui era la giustizia. Rappresentava la giustizia di Dio. E nessuno può essere giusto al di fuori di Cristo. Ma Elia ebbe un comandamento da Dio. Andò in cima al monte. E mentre era lassù, il re disse, saliamo e prendiamo quel vecchio strampalato, quel santo rotolante. Salite e prendetelo. Ed egli mandò 50 uomini. E quel vecchio profeta si alzò con il suo corpicino magro e la barba che scendeva come un verme peloso e disse, se io sono un uomo di Dio, che scenda fuoco dal cielo e vi consumi. Quella è giustizia. Questo è quello che vi meritate. Non voglio quello che mi merito. Allora il re disse, oh, forse è passata una tempesta di fulmini e una piccola tempesta di tuoni e il fulmine deve averli colpiti. Manderemo semplicemente altri 50, perché non c'è una cosa del genere che possa accadere in questi giorni. Così ne mandò altri 50. Ed Elia si alzò, giustizia, e disse, se io sono un uomo di Dio, che scenda fuoco dal cielo e vi consumi. E se ne andarono altri 50. Quindi non fu casuale, fu la giustizia di Dio. Io non voglio giustizia, non voglio giudizio. Voglio misericordia. Dio, dammi misericordia. Non la sua legge, non le sue denominazioni, non i suoi vescovi. Io voglio il suo amore e la sua misericordia. Questo è ciò di cui il mondo ha fame oggi. Sono il suo amore e la sua misericordia. La misericordia di Dio su di noi. Io non potrei sopportare la sua legge, non posso osservare la sua legge, ed egli sa che non voglio la sua giustizia, egli mi condannerebbe, ma accetterò la sua misericordia. Allora, cosa può fare Gesù per voi? Egli può salvarvi, può guarirvi, può darvi la sua salvezza, può portarvi nella gloria, può coprire i vostri peccati, egli può farvi amare il prossimo. Egli può fare sì che il metodista stringa la mano al battista e il battista e il presbiteriano abbraccino la Pentecoste e siano fratelli. Ringrazio Dio per la religione all'antica. Farà sì che una tuta da lavoro si sieda accanto ad un abito da sera e si abbraccino e si chiamino fratello. Farà sì che un vestito di calico si sieda accanto ad uno di seta e si abbraccino e si chiamino sorella. Ma quando siete tutti arroganti, la mia chiesa è migliore della vostra, il mio pastore ha un'istruzione migliore del vostro, allora siete ancora carnali. Certamente. Dio, dacci la tua misericordia e non il tuo giudizio. Qual è il problema del mondo oggi? Qual è il problema? La Chiesa non è progredita. Qual è la ragione per cui il Vangelo non è andato in tutto il mondo? È perché stiamo ancora vivendo sotto le leggi e le tradizioni degli anziani. Stiamo cercando di farci delle denominazioni e costruire su quelle fondamenta e l'istruzione su società. La Chiesa del Dio vivente non è costruita su nessuna di esse, ma sul solido fondamento di Cristo, il Figlio del Dio vivente, tramite l'amore divino per riconoscere ogni uomo come proprio fratello. Oh, quanto abbiamo bisogno di quella piccola parola, una parola di quattro lettere di L-O-V-E. Il mondo sta morendo per essa. Ora in chiusura vorrei dire queste osservazioni. Il mondo, il peccatore là fuori, amico, non ti sta lasciando costruire le tue denominazioni finché non avrai le migliori scuole. Non che tu possa costruire grandi guglie che si ergono verso il cielo. I farisei avevano tutto questo meglio di voi e furono chiamati figli del diavolo. Il peccatore non sta cercando di vedere come vi vestite. Il peccatore non sta cercando di vedere quanta istruzione avete. E quanto bene il vostro pastore può dire Amen. O qualche voce ben preparata. Se c'è qualcosa che odio, è una voce ben preparata, troppo preparata, che si alza e tiene una nota fino a quando sono blu in faccia. Essi non stanno cantando a Dio, stanno cantando per far sì che qualcuno li senta. E non c'è niente di più celestiale di un canto pentecostale all'antica, dove un uomo potrebbe essere molto stonato con le sue mani alzate verso Dio, cantando le lodi e la gloria di Dio. E con un cuore d'oro in lui, che stringe la mano al suo vicino e gli fa un favore, sebbene non sia d'accordo con lui. Ecco cosa vuole vedere il mondo. Non quanto bene sapete parlare e quanto siete istruiti e come potete citare Webster o Shakespeare. Dovreste citare la Bibbia e Cristo e vivere come predicate. È la cosa che il mondo sta aspettando. Non predicarmi un sermone, ma vivermene uno. Se sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Padre, rendili uno. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, quando avrete amore uno per l'altro. E qui tutti noi, la grande Chiesa di Dio, proprio tanto separati. Cosa pensa lo Spirito Santo in presenza del Padre, il quale è amore? Mostrate un po' più di gentilezza gli uni verso gli altri, Chiesa. Siate un po' più amorevoli nel vostro cuore. Non cercate di imitarlo, non potete farlo. Dovete averlo. E perché dovreste prendere un sostituto quando i cieli pentecostali sono pieni del vero? Oh Dio, sii misericordioso, amore, reale. Quell'imitazione, l'uomo, credo sia stato Abraham Lincoln, il più grande presidente, credo, che la nazione abbia mai avuto. Credo sia stato lui che disse, puoi ingannare alcune persone parte del tempo, ma non tutte le persone tutto il tempo. Se andate in chiesa con quella faccia lunga e bigotta e stringete la mano alla sorella e il giorno dopo vi comportate male e giocate a carte e restate a casa il mercoledì sera a guardare Elvis Presley o qualche altro mascalzone empio, Arthur Godfrey al mattino e cose del genere, e vi definite un cristiano? Il peccatore sa di meglio. Non siete meglio di lui, e lui lo sa. Rubate, imbrogliate, mentite, siete indifferenti, è il culto di voi stessi, io e il mio, e lasciate andare gli altri se vogliono. Come potete aspettarvi di ottenere delle cose? Il mondo vuole vedere, mostrare l'amore genuino, il vero amore. Oh Dio, dacci quello, dacci l'amore. Io sono un cacciatore, mi piace andare nei monti e ho visto qualcosa un giorno che ha catturato il cuore di un peccatore. E se mi darete la vostra completa attenzione, solo per un momento, ora. Avevo un piccolo campo da caccia che dividevo con un altro uomo. Apparteneva a lui. Io ero solo suo compagno. Il Signore mi ha sempre benedetto nei boschi di dove potevo farmi strada. E questo era nel nord del New Hampshire. E lassù c'era un uomo che si chiamava Bert Cole, uno dei migliori cacciatori che abbia mai incontrato. Ma era l'uomo più cattivo che abbia mai incontrato. Oh, era crudele nel suo cuore. E usava, andavamo a caccia, mi piaceva andare a caccia con lui, non bisognava mai preoccuparsi di lui, sapeva dov'era e ti stava vicino nella buona e nella cattiva sorte. Un bravo uomo con cui cacciare, un buon tiratore, ma crudele nel suo cuore. E io andavo a caccia con lui e lui amava sparare ai piccoli cerbiatti solo per farmi sentire male. Sapete come diventano le persone? Vogliono solo farti sentire male, fare qualcosa. Una ragazzina si accende una sigaretta solo per mostrarvi che lo farà. Mostra solo che cosa è stata la vostra crescita, sorella. Proprio così. Solo per fare la furba. E ora, se volete uccidere un cerbiatto, va bene. La legge del New Hampshire dice che potete uccidere un cerbiatto, ma solo uno all'anno. Va bene uccidere un cerbiatto. Abraham uccise un vitello e Dio lo mangiò. Quindi non c'era nulla di male in questo, ma per infrangere le leggi. E alcuni di voi ragazzi cristiani, andando qui in giro per la città, facendo stridere le gomme e investendo le persone altro, e membri di una chiesa, che tipo di esempio date? Eppure, fate parte della gioventù per Cristo. Dovete dimostrare di cosa state parlando. E il mondo sta aspettando che la chiesa lo faccia. E qui andai lassù un autunno e lui aveva inventato un piccolo fischietto e poteva prendere questo fischietto e quando lo soffiava suonava proprio come un piccolo cerbiatto che piangeva. Ora, un cerbiatto è un cucciolo di cervo. E dissi, Bert, non hai intenzione di usarlo, vero? Lui disse, ah, Billy, apri gli occhi, sei un codardo. Ecco com'è con voi predicatori. Siete proprio dei codardi. Dissi, Bert, non è così. Non sono un codardo, ma non voglio essere crudele. Dissi, stai agendo male. Quel giorno andammo a caccia, c'erano circa 6 pollici di neve sul terreno. Per tutto il giorno non avevamo trovato niente fino a mezzogiorno circa. E arrivammo ad una piccola radura, non avevamo visto nemmeno una traccia sulla neve appena caduta. E ci sedemmo e pensavo stesse per prendere il suo pranzo per mangiare. Ma lui allungò la mano in tasca e prese questo fischietto. Ora lui era un po' abbassato ed io ero in piedi al suo fianco piuttosto dietro di lui e tirò fuori questo fischietto per soffiarlo. Pensai, sicuramente non lo farà. E soffiò in questo fischietto, sembrava il pianto di un piccolo cervo. E all'improvviso, a non più di 20 o 30 metri di distanza, una grande bella daina alzò la testa. Ora, una daina è una madre cervo. Le sue grandi orecchie, i suoi grandi occhi marroni, era così vicina che potevo vedere le vene del suo muso. Ora, quello è insolito. Si guardò intorno, c'era qualcosa che non andava. E vidi Bert scivolare giù un po' più vicino e fece suonare di nuovo il fischietto. E la grande madre cerva uscì proprio nella radura. Quello è molto insolito. Un cervo non si alza a quell'ora del giorno a meno che non sia spaventato. E poi uscire nella radura non lo fanno. Ma che cos'era? Era una madre. Non lo stava facendo apposta. Era genuina. Era una madre e un piccolo era nel bisogno. E l'istinto materno in lei la fece alzare, non normale, per l'azione della sua specie. E uscì nella radura. Guardai il cacciatore mentre tirava indietro la leva del carrello e fece scendere un proiettile nella canna di quel fucile 30-06. Lui puntò a partire dall'alto e la madre lo vide. Di solito scappano il più forte possibile, ma quando vide il cacciatore ciò non la fermò ancora. Saltò, ma cosa c'era? C'era un piccolo in difficoltà e lei era una madre. Anche se le costava la vita, avrebbe dato la sua vita per salvare quel piccolo. Vedete, si chiama amore di madre. Non era un'ipocrita, era reale e uscì verso la morte. E il mio cuore batteva, pensai, oh Bert, sicuramente non lo farai. E lo vidi puntare quel fucile con la stessa fermezza e quel mirino sul suo cuore. Sapevo che quando avesse toccato il grilletto, le avrebbe proprio fatto esplodere il cuore. Pensai, Bert, come puoi farlo? Quella vera, leale madre, come puoi farlo? Era un bravo tiratore. Come puoi farlo, Bert? Pensai, oh Dio, non lasciarglielo fare. Girai la testa, non potevo guardare mentre lo faceva. Quella vera madre, con qualcosa di genuino, si tenne là per l'uccisione, perché c'era qualcosa dentro di lei che l'avrebbe chiamata persino alla morte. Eppure avrebbe protetto il suo piccolo. Lei vegliava su quel piccolo. Girai la testa e stavo ascoltando per sentire quel colpo di fucile e di vedere gli schizzi di carne e il cuore di quella cerva fatto scoppiare proprio attraverso di essa, quando il grande proiettile a fungo l'avrebbe colpito. E aspettai e non sentii nulla. E aspettai un momento di più. Avevo la schiena girata. Pensai, che succede? E quando mi voltai, la canna del fucile faceva così. Gettò il fucile a terra, si girò, mi prese per le gambe e disse, Billy, ne ho avuto abbastanza, guidami a quel Cristo che è amore. Se l'amore di una madre poteva tenersi così nella morte, lasciami avere quell'amore di Dio quando arriverò alla mia morte, disse lui. Vedete? È una dimostrazione di vero amore. E una madre può dimenticare il bambino che allatta, ma io non vi dimenticherò mai. I vostri nomi sono incisi sui palmi delle mie mani. Il mondo vuole vedere quel tipo di amore in una chiesa, vuol vedere quel tipo di amore in un individuo. Allora egli vi chiamerà fuori da qualche parte e vi invierà giù un angelo e vi adotterà nella sua famiglia e vi darà un dono divino. finché Dio non riuscirà a vedere quell'amore genuino che ha mandato Cristo al Calvario nella sua Chiesa e le vostre denominazioni fuggono via. Tenete la vostra denominazione, ma siate amorevoli con tutti. Abbattete i muri della differenza e siate uno in suo Figlio. Il mondo allora abbasserà le braccia e si arrenderà a Cristo. Questo è il mio amato Figlio. Ascoltatelo! Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Vi piacerebbe avere l'amore di Dio in voi affinché possiate mostrare al mondo, non un ipocrita, non perché siete stati battezzati in un certo modo, o aspersi, o riformati, o qualcosa, o qualche piccola emozione che avete passato, ma nel vostro cuore un genuino amore cristiano. Non dire bene, il pastore mi ha detto che non dovrei più vestirmi come il mondo ed essere tutta nel modo. Oh, non dovrei essere questi, indossare questi pantaloncini il pomeriggio o così via in quel modo. Ma qualcosa in voi che vi spinge a Cristo, che lo amate così tanto che non lo farete. Vorreste averlo? Chiniamo i capi solo un momento.
There is a fountain filled with blood. Everybody in prayer and every head bowed, please.
C'è una fonte piena di sangue. Tutti in preghiera e ogni capo chinato, per favore. Sono sicuro che tutti voi sapete che siamo esseri mortali. La polvere verso la quale avete rivolto il capo, Dio vi ha preso da quella. E ci andrete rapidamente di ritorno. Mi chiedo, mentre la musica sta suonando dolcemente e quietamente, lo Spirito Santo si muove. Nessuno alzi lo sguardo, per favore. Lasciate solo che il Signore ed io vediamo questo. Membro di chiesa, peccatore, chiunque tu sia, quanti di voi vorrebbero avere un amore divino nel proprio cuore da poter mostrare Cristo al mondo ed essere così reale come quella madre cerva aveva nel suo cuore per il suo piccolo? Vorreste essere così reali, tanto cristiani quanto lei era una madre? Lei era nata madre. Vorreste alzare le mani a Dio proprio ora? Non abbiamo spazio qui per far salire persone, ma Dio vi benedica. Oh, questo è, guardate solo nell'edificio, ovunque, sulla balconata a sinistra, alzate la mano ora. Dio, dammi quel tipo di cuore dentro di me, che mi spinga, Signore, a fare ciò che è giusto e a riconoscere Cristo, anche quando il mio capo o il mio vicino, chiunque sia, sta agendo male. Posso parlare dolcemente con loro e mostrare una tale aura cristiana. Le balconate sul retro, volete alzare le mani e dire: Dio, sii misericordioso, io ora, fratello Branham, voglio accettare l'amore di Cristo per me, che mi renderà come Lui vuole che io sia. Le balconate a destra, vorreste? Quanti ce ne sono là presenti? Non mi importa da quanto tempo siate un membro di chiesa, se non avete quel vero amore. Alzate proprio la mano a Lui ora e dite: Dio, dammi quell'amore. Dio vi benedica ovunque, là, in tutti i piani inferiori, attraverso tutte le corsie. Vorreste solo alzare le mani e dire: Cristo, sii misericordioso. Molto in alto ora, così Dio può vederla, proprio così, a centinaia. Dammi, oh Signore, quell'amore. Dammi Cristo! Voglio amare tutti, voglio amare ogni persona, voglio essere così pieno d'amore, voglio il vero amore, Signore, non le imitazioni, ma vero amore. Voglio mostrarlo, Tu hai detto, questo è il mio amato Figlio, ascoltatelo! Rimanete proprio nella vostra denominazione, va bene, rimanete proprio lì dove siete, ma abbiate veramente qualcosa da mostrare in quella denominazione. Va bene, ora potete abbassare le mani, solo un momento ora. Ora, siate veramente sinceri, stiamo per pregare. Nostro Dio e nostro Padre, che portasti l'amore del tuo stesso essere, Dio, una volta pensavo tu fossi arrabbiato con me, ma Gesù mi amasse. Ma ho vissuto abbastanza a lungo da scoprire che Gesù era il cuore stesso di Dio, che il suo grande cuore mi ha così amato, che diede la sua vita per me, per essere una propiziazione per i miei peccati. Ed io, colpevole, sporco peccatore, e lui mi ha amato e mi ha redento tramite il suo amore benedetto e mi ha dato amore per tutti. Io prego, Dio, per tutti, ora che hanno alzato le mani. Ce n'erano così tanti, non potevo contarli, ma Tu conosci ognuno di loro, Signore. E prego che proprio in quest'ora Tu mandi lo Spirito Santo nel loro cuore, che dia loro l'amore, che li faccia essere così fedeli a Te, come la madre cerva fece per il piccolo. Concedilo, Signore, possano vivere tali vite di disciplina da ora in poi, al punto che tutta questa città e le città circostanti dove vivono possano dire, quando passano per strada, se c'è mai stato un cristiano, eccolo là. Perché la dolcezza di quella persona, anche se non appartiene alla mia denominazione, ma non di meno, sono veri cristiani, sono dolci e gentili. Tu hai detto nella tua parola, voi siete il sale della terra, ma se il sale ha perso il suo sapore, Dio, ho paura che questo è quello che è successo alla Chiesa. Ha perso la sua dolcezza, ha perso il suo amore, ha perso la sua influenza per portare i peccatori a Te. Solo facendo entrare un mucchio di membri e battezzandoli e lasciandoli vivere nel mondo, e la loro influenza ha corrotto la Chiesa. Dio, fai una vera pulizia della casa, spazza dal pulpito al seminterrato e crea in noi, Signore, un nuovo cuore e dacci quel cuore pieno di amore cristiano e di comunione, affinché ci sia una vera fratellanza di uomini e donne cristiani. Fallo, Signore, comincia proprio qui. Tu hai detto nella parola, chiedete qualsiasi cosa nel mio nome, io la farò. Allora, come tuo servitore, prendi i trofei di questo messaggio e mettili nel regno di Dio e che possano portare i frutti dello Spirito, che sono prima amore, gioia, fede, bontà, mitezza, pazienza, longanimità, gentilezza. Concedilo, Padre, li presento a Te. Hanno alzato le mani, mostrando che lo Spirito dentro di loro ha preso la decisione di seguire Te. E ora, Signore, prendili e dalli a Tuo Figlio come dono d'amore. E alla fine dell'epoca potrei non essere in grado di stringere loro la mano qui. Fammi stringere ogni mano che si è alzata stasera, Signore, in quel regno al di là, dove non predicheremo più al peccatore, né pregheremo per i malati. Non vedremo mai anziani o spalle piegate, ma là saremo giovani per sempre, trasformati in un momento del tempo. Immortali staremo a sua somiglianza, eclissando le stelle ed il sole. Oh Dio, concedilo, li dono a Te ora, nel nome di Gesù. Amen. proprio non vi sentite bene? Non è vero? Piano ora, tutti in piedi, solo un momento, sto cercando di decidere. Ho detto al dottor Whale stasera che avrei tenuto la fila veloce. Sono in ritardo, non so se posso o meno, solo un momento. Cantiamo questo molto dolcemente ora. Tutti voi, non importa chi siate, avete una voce, cantate. Non cantate per il vostro vicino, cantate per Dio. C'è una fonte piena di sangue tratto dalle vene dell'Emanuele, e i peccatori si immergono sotto quel flusso. Perdono loro macchia di colpa. Alzate le mani. Perdono ogni loro macchia di colpa. Perdono ogni loro macchia di colpa. E i peccatori si immergono sotto quel flusso. Perdono ogni loro colpa. Rimanete con le mani alzate un momento. Padre Dio, guarda giù proprio ora. Togli da noi la nostra colpa e la macchia e dacci un nuovo cuore, Signore, e facci conoscere una comunione con Cristo come non l'abbiamo mai conosciuta prima. Concedilo, Signore, questi cari meridionali qua giù, Signore, con un cuore d'oro, io prego che Tu entri stasera, Signore, e produca qualcosa che faccia crollare tutti i pregiudizi e che venga un risveglio all'antica in questa città, Signore, che agiti tutta la città con ogni chiesa. Concedilo, Padre, lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Dov'è Billy? Hai distribuito i biglietti di preghiera? Che cos'era? M? Da 1 a 100? Le ultime due o tre sere abbiamo chiamato quelli senza biglietti di preghiera e abbiamo lasciato stare i biglietti di preghiera. Stasera, per alcuni momenti, datemi la vostra totale attenzione per circa 15-20 minuti. Chiamiamo quelli con i biglietti di preghiera stasera. I biglietti di preghiera distribuiti sono gli M. Non abbiamo chiamato da 50 l'altra volta? Ieri sera, qui. Non era da 50 che abbiamo chiamato? Da 50 a 75 o qualcosa del genere? Allora cominciamo da 75 stasera. M75. Chi ha quel biglietto di preghiera? Una signora là? Vieni proprio qui ai gradini, signora. 76, 77, 78, 79, 80. Vedete se 5 si alzano. Se non possono alzarsi, ditelo a qualcuno vicino a voi, vi porteranno. 1, 2, 3, 4, manca uno. 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85. Guardatevi intorno, ne manca qualcuno ora. Guardate il biglietto di qualcuno, può essere qualcuno sordo o muto, non può parlare o sentire. Guardate il biglietto del vostro vicino, guardate tutti intorno i vostri biglietti ovunque. Sono tutti nelle balconate e ovunque. Le persone vengono e prendono i loro biglietti e vanno dove vogliono e si siedono. Quanti ne ho chiamate allora? 10? 10? da 75 a 80, giusto? 85, vedi quanti ce ne sono là. Mentre aspettano, guardate attorno, ora al vostro vicino. Qualcuno è forse, qui c'è una signora che ha un arto malato. So che non potrebbe camminare. Vedo qualcuno qui con un arto malato, un giovane, un uomo seduto su una sedia a rotelle. Non potrebbe camminare, forse questo qui, non lo so. Qualcuno guardi i loro biglietti, se ne hanno uno. Va bene, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Va bene. E prima, vedete, diamo biglietti a tutti, li diamo soltanto, è un piccolo biglietto con sopra un numero. Ogni sera portiamo da un punto all'altro, non so, e vi chiameremo, abbiate pazienza, ma non possiamo portarli tutti in una volta, vedete? Non possiamo, dobbiamo avere qualcuno da cui partire. Ora, quanti sanno che Gesù Cristo, quando egli era sulla terra, non dichiarò di essere un guaritore? Quanti lo sanno? Volete dire che solo un terzo di questo edificio che solo sapeva che Cristo... Egli disse, non sono io che faccio le opere, è il Padre mio che dimora in me, egli compie le opere. Quanti sanno questo? Quindi egli non lo era. Quanti sanno che egli disse questo in San Giovanni 5,19, dove dopo che egli passò vicino alla vasca di Betesda, dove giaceva una grande moltitudine di zoppi, ciechi, storpi, avvizziti e non potevano nemmeno muoversi, vedere, sentire, né niente. E passò vicino ad ognuno di loro e trovò un uomo steso su una lettiga e guarì lui e se ne andò e lasciò tutto il gruppo. E quando fu interrogato disse, in verità vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede fare dal padre. Quello similmente fa il figlio. Quanti lo sanno? Certamente, non è mai stato nella carne mortale, è sempre Dio. Quanti sanno che Gesù vedeva una visione prima di fare qualsiasi opera? L'ho appena citato. Io non faccio nulla finché il Padre non mi mostra prima. Perciò egli non poteva mentire, egli era Dio, quindi non poteva mentire. Ora, quanti qui dentro non hanno un biglietto di preghiera e volete che Dio vi guarisca? Alzate le mani. Meraviglioso! Guardate da questa parte allora, guardate verso il Calvario piuttosto e credete con tutto il cuore. Quando Gesù era qui sulla terra come fece, quanti non sono mai stati in una delle mie riunioni? Vediamone le mani. Non siete mai stati in una delle mie riunioni? Guardate proprio là, l'hai spiegato? Come fece Gesù? Quanti credono che siamo negli ultimi giorni, la fine della dispensazione gentile? Certamente. Quanti sanno che quando Gesù si manifestò ai giudei, disse ai giudei, egli fece un miracolo soprannaturale. Pietro venne da lui, il primo, Simone andò, Andrea andò e trovò Pietro, suo fratello, e lo portò. E quando Pietro venne, Gesù gli disse, il tuo nome è Simone, è il nome di tuo padre Giona. Quanti lo sanno? Cosa pensate che abbia pensato quell'apostolo quando egli disse questo? Egli sapeva chi era e qual era il nome di suo padre. Poi Filippo della stessa città andò e trovò Natanaele a circa 30 miglia dall'altra parte del monte, sotto un albero pregando. Quanti sanno che è San Giovanni 1? E disse, vieni a vedere chi abbiamo trovato, Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. Ora, guardate, ecco che arriva un solido ebreo. E quando venne da lui, disse, ora potrebbe uscire qualcosa di buono da Nazareth. E Filippo gli disse, vieni e vedi. Non pensate che sia una buona ragione? Vieni e vedi. E avviandosi per strada, girando, cominciò a istruirlo su ciò che aveva detto a Pietro e così via, mentre la conversazione andava avanti. E quando arrivò nella presenza di Gesù, cosa gli disse Gesù? Disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. E cosa disse? Rabbi, quando mi hai conosciuto? Disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Quanti sanno che ha detto questo? Cosa significava questo per questo individuo? Disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. È giusto? Gesù disse, perché ti ho detto questo, tu credi? Ora, questo è ciò che il vero reale giudeo pensava. Cosa dissero di lui i farisei e i grandi studiosi, le grandi organizzazioni e denominazioni? Dissero, egli è un indovino, è Belzebù, il principe dei diavoli. Quanti lo sanno? Gesù disse, vi perdono per dire a me questo. Ma quando lo Spirito Santo sarà venuto e farà la stessa cosa, una sola parola contro di esso, non sarà mai perdonata. Quanti lo sanno? Questo mondo né quello a venire. Ora, ecco come egli si manifestò ai giudei. Poi, quando fu a Samaria, mandò via i discepoli e una donna uscì per prendere dell'acqua. Ora, quella è Samaria. Ci sono solo tre razze, giudei, gentili e samaritani, che sono metà giudei e gentili. La gente di Cam, Sem e Japhet, i tre figli di Noè, tutte le tribù della terra scaturirono da loro. Notate, e quando egli andò dalla samaritana, egli disse, portami da bere. Lei disse, abbiamo una legge di segregazione. Non esiste che voi giudei abbiate alcuna comunione con noi samaritani. Ed egli le fece sapere che Dio fece da un solo sangue tutti gli uomini. Egli disse, ma se tu sapessi con chi tu stessi parlando, chiederesti a me da bere. E cosa stava facendo? Contattando lo spirito di lei. Guardate, il padre gli disse di salire a Samaria, egli era sulla sua strada, verso Gerico, ed è molte miglia fuori dalla sua strada. Egli semplicemente andò là e si sedette, aspettò, perché mandò via i suoi discepoli. Questa è la stessa cosa qui. Allora, cosa avvenne? Lei disse, bene, tu, il pozzo è profondo e tu non hai niente con cui attingere. Egli iniziò a parlarle. Cosa faceva? Afferrare lo spirito di lei. E quando egli scoprì qual era il suo problema, le disse qual era il suo problema, disse, vai a prendere tuo marito. Lei disse, non ne ho alcuno. Lui disse, esatto, ne hai avuti cinque, quello che hai ora non è tuo marito. Guardate cosa disse quella samaritana. Cosa dissero i giudei quando ciò fu compiuto? Tu sei il figlio di Dio. Cosa disse la samaritana? Signore, io vedo che tu sei profeta. Sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà queste cose. Ma tu chi sei? Egli disse, io che ti parlo, son d'esso. È giusto? Cosa fece quella donna? Corse in città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo proprio il Messia? Se Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli è ancora lo stesso Messia, perché non lo fece davanti a un gentile? Egli proibì ai suoi discepoli di andare da qualsiasi gentile. Quanti lo sanno? Certamente, disse, non vi avvicinate ai gentili, perché questo è il giorno dei gentili. Quello fu compiuto alla fine del giorno dei giudei. Questa è la fine del giorno dei gentili. E se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli deve essere lo stesso in principio, lo stesso in potenza, lo stesso in manifestazione, o egli non è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se lui è lo stesso, agirà allo stesso modo, farà lo stesso, ed è obbligato a mostrarsi davanti ai gentili come fece con i samaritani e i giudei, o ha mostrato preferenze. Quando Dio fa qualcosa, quando sorge una crisi e Dio fa qualsiasi cosa, deve farlo quando sorge la stessa crisi o ha sbagliato quando lo fece la prima volta. Dio non diventa più intelligente, era infinito dall'inizio, le sue decisioni sono perfette. Ora dipende da voi. Ora, per favore, non andate o venite. Se dovete andare nei prossimi minuti, fatelo ora. Siate davvero riverenti, perché non abbiamo a che fare con altro che spiriti. Quindi siate davvero riverenti ora, solo per pochi momenti. Ora, guardate da questa parte tutti voi cristiani. Guardate qui. Qui c'è la parola di Dio, è giusta o è sbagliata? Essa è giusta. Ora, se essa è giusta, io l'ho detto. Quanti credono che io abbia citato proprio esattamente la Bibbia? Certo, la promessa di Cristo, se Cristo manterrà quella promessa di manifestarsi, come disse il un po' e il mondo non mi vedrà più. Che cos'è questo? L'incredulo. Il mondo non mi vedrà più, non di meno voi mi vedrete, poiché io è un pronome personale. Io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Le opere che faccio io le farete anche voi, più di queste perché io vado al Padre. Tornare di nuovo allo Spirito potrebbe essere nella sua Chiesa universale, poteva essere solo in un posto quando era manifestato in Cristo, oggi è manifestato nella Chiesa. Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Una parola da Cristo significherà più di quanto qualsiasi predicatore potrebbe dire in 50 vite. Ora siamo riverenti. Qui c'è una donna più anziana di me. Non l'ho mai vista in vita mia. Lei è una completa estranea per me, ma Dio conosce la donna. Se questa non è una bella immagine di San Giovanni 4, non ne ho mai vista una. Un uomo e una donna che si incontrano per la prima volta in vita. Ora, il messaggio che ho appena predicato era da parte di Cristo. Ora, se questo è vero, Dio è obbligato ad ungermi per dimostrare che la sua parola è così. Non serve a niente. L'uomo può dire qualsiasi cosa, ma non è dire, è compiere. Dio potrebbe dire qualsiasi cosa. Se egli non fosse Dio, non dovrebbe farlo, ma per essere Dio, egli deve mantenere la sua parola. Siamo estranei, sorella? Lo siamo. In modo che il pubblico sappia ora, alziamo solo le mani, che questo è il nostro primo incontro. Io non ho idea del perché la donna sia lì in piedi, più di quanto qualsiasi altra persona che sia estranea a lei. E qui c'è una Bibbia posta qui, e qui c'è, noi siamo qui in piedi. Dio è qui. E cosa dovrebbe fare a voi, cristiani? Se Dio vuole in questa donna, potrebbe essere una critica. Se lo è, guardate cosa succede. Quanti hanno letto di quell'uomo che è venuto e ha cercato di ipnotizzarmi nella riunione? Pare, sapete, o andare in giro per questi accampamenti dell'esercito e farli abbaiare come un cane. È stato paralizzato per quasi 5 anni ora. Quando lo spirito si voltò, disse: tu ipocrita, tu figlio del diavolo, perché il diavolo ha messo nel tuo cuore di venire qui? Tu sei paralizzato. E lui è ancora paralizzato. Che ne è di quelli che andarono, un intero gruppo di essi, all'istituto per malati di mente la mattina dopo, perché si sedettero e presero in giro quello che stava accadendo? Quelli sono giornali. Che ne di quel predicatore quella volta che venne e mise il suo biglietto di preghiera? Pensava che fosse telepatia mentale e, stando sul palco, lo chiamò e gli disse chi era e lui era, cosa aveva fatto in quel modo, e disse: le malattie che hai messo sul tuo biglietto di preghiera ora le hai. E dissi: l'uomo seduto proprio là sulla balconata è quello con cui eri al tavolo la sera scorsa, con un panno verde steso sopra. Là c'è seduta la moglie dell'uomo, proprio lassù, e tu hai detto era telepatia e l'avresti dimostrato. Ora hai quello che avevi messo. Lui morì circa 3 mesi dopo con il cancro che aveva sul suo biglietto. Un predicatore. Non stiamo giocando, Chiesa. Questo è Cristo, il Figlio di Dio nella sua Chiesa. Siate riverenti. Sorella, se ci fosse un modo per me di aiutarti, ho una madre anziana a casa stasera che prega per suo figlio, predicatore. Ho 2 piccole bambine a casa che pregano per me. Ho una moglie seduta proprio là che prega per me. Un figlio qui da qualche parte che prega per me. Io credo a Dio e Dio, io preferirei semplicemente uscire da questo palco, avere una preghiera di commiato e andare via che stare qui e cercare di ingannarvi. Io vi incontrerò uno di questi giorni nella presenza del grande Io Sono. Ed ora, se il Signore Dio mi aiuterà a sapere per cosa sei qui, ora, se ti dicessi sei malata, Signora, questo potrebbe essere un'ipotesi, e io dicessi io imporrò le mani su di te, tu guarirai, questo potrebbe ancora essere un'ipotesi. Ma se lo Spirito Santo farà come fece nel Figlio di Dio, va indietro e ti dice qualcosa che è accaduto, allora saprai se quello è vero o no. E se lui sa cos'è stato, sicuramente potrebbe dirti cosa sarà. Vedi, non ci sarà modo di nasconderlo. Ora tu sai che dovrà venire attraverso un potere soprannaturale. Ed ora, se tu lo giudichi come fecero i farisei, che ci fosse un diavolo, allora otterrai la ricompensa di un diavolo. Se lo giudichi che sia Dio, otterrai la ricompensa di Dio. La donna che toccò la sua veste uscì e si sedette tra il pubblico. Gesù disse, chi mi ha toccato? Ed egli la trovò tra il pubblico e disse, la tua fede ti ha salvata. Le disse quello che aveva. Ma il romano che mise uno straccio intorno alla sua testa e lo colpì con un bastone, disse, dicci chi ti ha colpito, ti crederemo. Essi non ebbero mai alcuna ricompensa. Sono probabilmente nel tormento stasera. E la donna è beata stasera. Anche noi dobbiamo sopportare quelle prove, sorella. Non ho idea di chi tu sia, cosa tu sia, da dove vieni. Niente di te, sei solo una donna là, in piedi. Ora, l'uditorio, riverenti, sto cercando di aspettare qualcosa, sapete, ed è quell'angelo che è sulla foto. Sono un uomo proprio come voi, signori, ecco tutto. Ma se lo Spirito Santo ci vedete entrambi qui, non sotto giuramento perché non crediamo nel giurare, ma con la Bibbia posta qui, Dio nostro giudice, non ci siamo mai incontrati in vita. Se lo Spirito Santo agirà stasera proprio come fece lassù a Samaria quella volta, quanti avranno fede in Dio e lo crederanno con tutto il cuore? Ora, siate riverenti e pregate. Cambiatelo in sol credere. Lo farai, sorella? Se il pubblico può ancora sentirmi, la signora sta soffrendo di un problema allo stomaco. Proprio così. Ora, se è giusto, alza la mano. Credi? Ora dite, potresti averlo indovinato, fratello Branham. Non è un indovinare. Ora io posso pregare per lei e mandarla via, come faccio di solito. Ma se volete vedere, se lo Spirito Santo, pregate. E se lo Spirito Santo farà come ha fatto, parlerei ulteriormente alla donna con questa connessione. Che cos'è? Lei ha fede, è una cristiana. Perché ora dovrei dire che lei è una cristiana? Perché sento che lei, la sua fede, proprio come fece egli, disse, tu sei un israelita in cui non c'è frode alcuna. Ora che il Signore lo conceda. Ora non so cosa ti ho detto poco fa, non sono stato io a dirlo, ma quello che è stato era vero, è giusto, non è così?
Now.
Ora, se solo il Signore lo concederà, la mia preghiera è sinceramente per te. Ed io, sì, vedo la donna che si allontana da un tavolo o indietreggia dal cibo. Ah, lei ha un problema di ulcera peptica nel suo stomaco. Ha anche l'artrite. La vedo entrare in casa di mattina presto, molto presto, prima ancora di essersi cambiata l'abito da notte, e si tiene a qualcosa. Si muove silenziosamente. Questo è vero. La donna, inoltre, la vedo tenersi il cuore ed è un problema di cuore che ha, causato da una condizione nervosa. Questo è vero, lo credi? Sono vere queste cose, sorella? Alza la mano se lo sono. Dio solo lo sa, io no. Tu non sei di questa città, tu vieni da fuori città, tu vieni da una città, credo, in Georgia. Si chiama Calhoun, Georgia. Il tuo nome è Ethel, il tuo cognome è Porch. E tu hai un fazzoletto in mano, e quello è per un bambino per il quale stai pregando che ha un problema nervoso. Eppure quello per cui vuoi che io preghi per lui è perché lui non vuole imparare. Lui non può imparare, non sembra poter imparare. Ora, queste cose sono vere. Se questo è vero, alza la mano. Tu hai ricevuto ciò che hai chiesto. Le lacrime che tu asciughi con quel fazzoletto, mettilo sul bambino, perché così dice il Signore, lui starà bene. Vieni proprio qui. Dio ti benedica. Ora vai e che il Signore sia con te. State credendo al Signore Gesù con tutto il cuore? Signore, prego per questi fazzoletti, mentre il tuo spirito è qui. Signore, manda la tua grande potenza per ognuno di questi. Alla vecchia madre cieca, quel piccolo bambino sdraiato là, che è malato stasera, prego che tu guarisca ognuno di loro, nel nome di Gesù. Suppongo siamo estranei uno all'altro, Signore. È la prima volta che ci incontriamo? Lo è. Bene, il Signore Dio ci conosce entrambi. E se il Signore Dio che ha risorto suo figlio, Gesù, e ha detto che io sono la vita e voi siete i tralci, il tralcio porterebbe lo stesso tipo di vita che era nella vite. E se Gesù fece queste cose quando lui era la vite e noi siamo il tralcio porterà lo stesso frutto della vite. Se egli mi dirà per cosa sei qui, crederai con tutto il tuo cuore che lo riceverai. Stai diventando cieco. Sono i tuoi occhi per cui vuoi che si preghi. Non solo quello, ma hai anche l'artrite. Questo è così, dice il Signore. Tu sei di questa città. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Ti chiamano Woody. Il tuo cognome è Kenneth. Tu vivi al 2321 della 7th Street. Vai per la tua strada. Gesù Cristo ti ha sanato. Se potete credere, tutto è possibile. State pregando là in platea? Ora vi chiedo, nel nome di Gesù, siate tranquilli. Guardate a Cristo e pregate. La Bibbia disse, egli è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Sapete che è la Bibbia? Come fece quella donna? Lei toccò la sua veste ed egli si girò e le disse qual era il suo problema. E lei fu guarita. Credete di poter fare la stessa cosa? Come lo sapreste se lo toccaste, se egli non vi rispondesse? Egli non ha voce se non la mia e la vostra. Egli non ha orecchie e occhi, i miei e i vostri. Noi siamo le sue suoi tralci. Pregate. Sto guardando una scena. Una bambina con gli occhi rivolti al cielo. Cara tesoro, Gesù ascolta la tua preghiera. Credi che egli ti possa guarire seduta lì? Egli toglierà quel nodulo da sotto il tuo braccio, se lo crederai. Abbi solo fede in Dio ora e sarà tutto finito. Lo accetti anche tu? Se lo fai, alza la mano. Bene. Ora, credi con tutto il cuore? Io ti sono estraneo. Dio ti conosce, io no, ma egli certamente sa cosa c'è che non va in te ed egli conosce il tuo problema. Se Dio mi rivelerà questo, sarai riconoscente e gli crederai? Sii tu il giudice, se giusto o no. Questa è la prima volta che ci incontriamo, ma io non sono qui da solo. L'angelo del Signore che ha promesso nella sua Bibbia, se Dio mantiene una promessa, mantiene tutte le promesse. Egli non può fallire, egli è Dio. Tu stai soffrendo con un problema alle viscere. Tu non vai dai medici, ma ti dirò qual è il tuo problema. È un'escrescenza nelle tue viscere. Lo sospettavi e questa è la verità. Stai confidando in Dio per la tua guarigione. Ed ecco un desiderio sul tuo cuore. Tu vuoi il battesimo dello Spirito Santo. Non sei di questa città, sei di un'altra città, ma in Tennessee, è Pikesville, Tennessee. Torna e ricevi lo Spirito Santo e sii guarita nel nome di Gesù Cristo.
How do you do, sir? I'm a stranger to you.
Come va, Signore? Ti sono estraneo. C'è qualcosa di strano in te, Signore. È la prima volta che ci incontriamo. Tu sei adombrato dalla morte. È un cancro allo stomaco. Tu non sei di questa città, sei di un piccolo posto chiamato tipo Crab Orchard, Tennessee. Ecco l'ombra oscura. Tu non sei un cristiano, sei un peccatore. Vuoi accettare Cristo come tuo Salvatore ora? Alza la mano a Lui e digli che lo accetti. Allora, nel nome di Gesù Cristo, io condanno a morte il cancro. Vai e credi ora e sii battezzato invocando il nome del Signore. Questo è giusto. Abbi fede. Non venite nella fila se non volete che i vostri peccati siano smascherati, a meno che li confessiate. Qualche ministro vada dall'uomo velocemente. L'ombra l'ha lasciato.
We're strangers to each other, sir. I suppose we are.
Siamo estranei uno all'altro, Signore. Suppongo che lo siamo. Tu lo sei per me. Tu sei qui per qualcun altro, perché vedo un uomo ubriaco e non sei tu. È tuo cognato. Vedi? Vai credendo. Io credo che lui verrà a Cristo. Amen. Credi? Che mi dici di te seduto qui a pregare, l'uomo tarchiato seduto qui alla fine delle sedie? Credi che le cose che vedi vengano da Cristo, Signore? Se Dio mi dirà per cosa sei seduto lì a 15 metri da me, tu hai toccato qualcosa, perché c'è la luce sospesa sopra di te. Quella luce è la colonna di fuoco che guidò i figli di Israele attraverso il deserto. La sua fotografia è là dietro, è a Washington D.C. L'FBI l'ha esaminata e ha detto è l'unico essere soprannaturale che sia mai stato fotografato. La tua fede te l'ha portata. Tu hai problemi di stomaco e hai problemi di cuore. Non è un problema di cuore, è un problema di stomaco. Quando ti sdrai, sei nervoso e turbato. Hai qualcosa in mente, sei preoccupato per questo. Vuoi essere un predicatore e hai timore di esserlo a causa della tua istruzione. Dimenticalo e predica la parola. Amen. Credi, sorella, con tutto il cuore, io non ti conosco, non ti ho mai vista per quanto ne so, ma Dio ti conosce. Guarda e vivi, non a me, guarda al Calvario dove sei stata guarita. Ogni benedizione redentrice è già conclusa. Sei stata guarita 1900 anni, ma devi accettarlo. Sei stata salvata 1900 anni fa, non ti porterà alcun beneficio finché non lo accetterai. La piccola signora seduta là, che ha appena alzato la mano, vuoi che preghi per te? Sì, alzi la mano. Se Dio mi dirà cosa c'è che non va in te e per cosa vuoi che preghi, gli crederai? Tu vuoi una preghiera per i tuoi occhi? Se questo è giusto, alza la mano. Ebbene, ora l'hai ricevuto. Puoi andare a casa e stare bene. Se potete credere, tu dietro di lei hai alzato la mano. Vuoi che Dio faccia qualcosa per te? Credi che io sia il servitore di Dio? Credi? Va bene. Se lo credi, puoi superare quel problema di cuore e stare bene. Lo credi? La signora proprio lì accanto che prega, credi con tutto il cuore, che preghi per tuo figlio, e tuo figlio è un ubriacone, un alcolizzato. Questo è così, dice il Signore. Non piangere, madre, credo che lui verrà e sarà salvato. Cosa ne pensi tu con la mano poggiata sul tuo petto, proprio là accanto a lei? Credi che Dio ti guarirà? Hai problemi di stomaco, non li hai? Va bene, se credi, puoi essere guarito. Lo accetti? Che ne di te che hai fatto un cenno con la testa, proprio accanto a lei? Hai problemi alla schiena, non è vero? Se è così, alza la mano, anche tu puoi essere guarito se lo credi. Sfido la vostra fede. Guardate, vivete, credetelo. Quelle persone là in platea senza biglietti di preghiera, nient'altro, proprio sedute là, credendo. Egli è il sommo sacerdote.
Just a moment.
Solo un momento. Siamo estranei uno all'altro? È la prima volta che ci incontriamo? Se Dio mi rivelerà per cosa sei qui, lo accetterai?
You have heart trouble.
Hai problemi di cuore. Right. Esatto. Non è nervosismo, è un problema al cuore. Questa è la ragione per cui l'ombra è là, sospesa. Credi che io sia suo servitore? Cosa dice la Bibbia? Credi che io sia un credente? La Bibbia dice, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani sugli infermi e si guariranno. Questo è vero. Se Dio mi rivelerà qualcos'altro che hai in mente, per cui stai pregando, sono due figli, hanno problemi alla pelle. Questo è vero. Tu non sei di questa città, tu sei di Knoxville, Tennessee. Vai per la tua strada e gioisci. Ringrazia il buon Signore per la sua bontà verso di te e sia misericordioso. Non c'è bisogno di essere nervosi. Sei stato così per tutta la vita. Accetterai Cristo ora? Lui che poteva calmare il potente mare, può calmare quei nervi. Lo credi? Allora vai sulla tua strada e gioisciti. Grazie, Signore, per avermi guarito. E credilo con tutto il tuo cuore. Vai a mangiare la tua cena, dimenticati dei problemi di stomaco e sii guarito. E Gesù Cristo ti guarirà anche dalle altre cose. Dio ti benedica. Diciamo, lode al Signore. Il tuo problema alla schiena ti ha lasciato quando eri in piedi nella fila. Prosegui, scendi dal palco, di grazie Signore. E anche gli altri piccoli disturbi che ti hanno dato fastidio se ne andranno se solo crederai con tutto il cuore. Amen. Dio ti benedica, tu sei del tutto benvenuta, sorella. Quanti vogliono credere fuori nell'uditorio? Credete che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è risorto dai morti? Egli è qui, ora? Oh, benedetto sia il suo nome! Perché non potete comprendere che la sua presenza è qui per tutti? La signora là con i problemi femminili, seduta proprio laggiù, credi con tutto il cuore? Allora è finita, puoi andare a casa e stare bene. Vi sfido a guardare a Cristo e a credere. Lo fate con tutto il vostro cuore? Mettete le mani uno sull'altro. Mettete le mani uno sull'altro. La Bibbia disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Alzate le mani a Dio, che siete un credente. Questi, qui, nella fila, mettete le mani uno sull'altro. Siete un credente. Ora, mettete le mani sul vostro vicino. Pregate per il vostro vicino. Mettete le mani sul vostro vicino e pregate per lui. Oh Dio, nel nome del tuo amabile figlio Gesù, ti prego di guarire ogni persona che è qui nella divina presenza. Concedilo, Signore. Chiediamo ai demoni, ai poteri del diavolo, di lasciare queste persone nel nome di Gesù Cristo. Tutti coloro che credono di essere guariti e accettano la propria guarigione, si alzino in piedi. Non mi interessa cosa c'è che non vada in voi. Alzatevi in piedi e credetelo. Io vi pronuncio sani, guariti, tramite la potenza del Dio Onnipotente, nel nome di Gesù.